Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per presentare in anteprima, o meglio in contemporanea, un'opera di Alessandro Grego, che salutiamo e che diamo nuovamente il bentornato a Radio Arte. Ciao
Buongiorno.
Alessandro.
Ciao, buongiorno.
L'opera esce oggi, un po' su tutte le piattaforme, e ha un titolo importante, diciamo così, che riguarda, credo, ognuno di noi presente su questo pianeta, ed è proprio SARS-CoV-2, The Complete Genome. È un'opera che Alessandro Grego, ricordiamo a tutti, musicista, compositore, ha realizzato in questi ultimi tempi e che oggi appunto viene diffusa. E noi di Radio Arte abbiamo il privilegio di ospitare un incontro di Alessandro con Renzo Cresti, a cui diamo il benvenuto a Radio Arte.
Grazie,
Ciao Renzo,
grazie.
buongiorno, ben
Ciao a tutti,
trovato.
saluto.
Beh,
Ciao.
Renzo Cresti, per chi si occupa di musica, è un volto ed una penna, diciamo, oltremodo noti. Siamo molto lieti di averlo qua con noi, musicologo e ricercatore nell'ambito dello studio della musica contemporanea. Ci fa molto piacere iniziare questa discussione di approfondimento su quest'opera di Alessandro Greco, per cui io direi di dare subito voce a Renzo per entrare nel vivo degli argomenti, diciamo. Prego, Renzo.
Grazie. Anche a me fa molto piacere essere qua e dire due parole su Alessandro Greco, perché è un compositore che in questa grande matassa di suoni che noi chiamiamo musica contemporanea, ha trovato un filo conduttore, perché oggi credo che la difficoltà maggiore anche per il pubblico sia quella di orientarsi, perché talmente tante sono le tendenze che a volte si rischia, anche per gli stessi addetti ai lavori, si rischia di confondersi. La bellezza del molteplice è indubbia, però certamente quando le cose sono così tante e anche tanto diversificate, si può rischiare appunto di non avere un orizzonte chiaro. E Alessandro ha trovato in questa molteplicità del presente una strada sua, tutta sua, molto particolare. È una strada che, detta così in poche parole, si ispira alla scienza, cioè trova ispirazione non in maniera così romantica come a volte siamo pensati. Lo stesso termine ispirazione ci fa pensare così ai tramonti, alle albe, alla natura e a cose del genere. Certamente cose molto suggestive. Ma si può anche cercare di fare un salto, diciamo così, e abbracciare anche discipline che sono un po' diverse rispetto alle discipline che comunemente il pubblico ama abbinare alla musica. Appunto, discipline scientifiche. Beh, in fondo la musica è anche una scienza, questo lo sappiamo, lo hanno detto insomma, dai filosofi greci in avanti, sappiamo che è una scienza dei numeri, è una scienza delle proporzioni, e quindi non ci si deve poi meravigliare se il rapporto musica-suono e scienza vada sempre più approfondito. Il lavoro che sta uscendo proprio in questi stessi minuti in cui noi parliamo è una sonificazione del genoma. Ecco, io mi fermerei un attimo perché già la parola sonificazione per il pubblico potrebbe essere una parola un po' difficile. Quindi chiederei ad Alessandro Greco che cosa vuol dire sonificazione e poi in particolare sonificazione del genoma.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per rispondere alla domanda di Renzo sulla sonificazione, in realtà la sonificazione, che tecnicamente rende percepibili al nostro senso dell'udito dei dati, diciamo, fisici, fisico-matematici, insomma, dei numeri che vengono estratti dall'analisi di un determinato fenomeno fisico o oggetto fisico, in questo caso fisico-biologico, può essere l'erede contemporaneo di quell'idea di sinestesia romantica, di quell'idea, cioè nel senso cercare un'osmosi tra un senso e l'altro, quindi delle informazioni che raggiungono il nostro occhio, come quelle dei colori, della luce, vengono in qualche modo dall'artista tradotte in suoni che raggiungono il senso dell'udito. Ricordiamo Scriabin fra i primi compositori che si sono posti in questo tipo di ricerca, ma anche la stessa idea, comunque citavi prima i greci, insomma, di tragedia, in cui suono, parola,
certo,
danza facevano parte di un tutt'uno che i greci chiamavano musica, e quindi la musica,
le arti del tempo, musiche, no?
Sì, le arti delle musiche, quindi l'idea era quella di andare a toccare contemporaneamente tutti i nostri sensi percettivi. E quindi nel capire come trasferire delle informazioni di un certo tipo da un organo sensoriale all'altro, nel Novecento, grazie all'evoluzione tecnologica, elettronica, informatica, ci ha dato oggi degli strumenti per cui, come ad esempio nella ricerca scientifica o medica, noi abbiamo la possibilità di visualizzare alcune informazioni che riguardano anche la nostra salute, c'è anche la possibilità di ascoltarle, ad esempio un esame ecografico attraverso un apparato che cattura una riflessione di onde acustiche, ci dà la possibilità poi di trasformare queste onde acustiche in un'immagine ecografica, certo, che noi stampiamo.
Certo.
E quindi lì dove ci sono dati, lì dove ci sono numeri, grazie alla loro traduzione in informazione digitale, quindi in codice binario, eccetera, poi questa informazione noi possiamo leggerla attraverso degli apparati elettronici, come informazioni visuali o come informazioni acustiche che ci arrivano da degli altri,
certo,
parlanti.
Certo, certo,
ed è quello che ho fatto io in questo caso. Quindi una lettura, un sequenziamento di un genoma che non sono altro che una serie alla fine di valori numerici. In questo caso io ho considerato la sequenza degli aminoacidi. Sappiamo che a ogni aminoacido corrisponde un valore numerico, la converto poi in valori che andranno a informare un software, un sistema appunto informatico, e che diventano i valori parametrici di che cosa? Di altezza, durata, timbro e dinamica dei suoni. E quindi attraverso le nostre orecchie, insomma, noi siamo in grado di percepire, di dare suono al numero.
Beh, questo è estremamente interessante. Fra l'altro, io ho avuto modo di ascoltare il tuo lavoro e non è affatto un lavoro astruso come si potrebbe pensare, come se la ricerca che parte appunto da delle sequenze numeriche portasse a dei suoni strambi. Invece assolutamente no, è un lavoro che si ascolta con grande piacere, con grande emozione, quindi questo vuol dire che al di là del numero ci hai messo anche del tuo, cioè voglio dire, perché alcune sequenze vengono sonificate e altre no. Quindi evidentemente c'è anche una parte di gusto, c'è anche una parte di una musicalità che, pur partendo da una base scientifica, poi a un certo senso, come dire, piega anche alla piacevolezza del suono. È così?
Allora, noi dobbiamo sapere che le informazioni che ci arrivano dall'analisi non solo di genomi, ma comunque dall'analisi delle particelle di un'emissione di elettromagnetica, eccetera, è una quantità di mole di dati infinita. Quindi, comunque, il compositore che vuole produrre un oggetto estetico, non una diagnosi scientifica, cioè, deve in qualche modo operare delle scelte in questa enorme mole di dati. Come le opera queste scelte? Come, visto che la finalità è quella di creare poi un'opera d'arte, come dicevano, le opera in base al proprio gusto, in base a una serie di relazioni tra questi dati che corrispondono a una idea soggettiva dell'opera che l'artista sta costruendo, che il musicista sta costruendo. Io in questo caso, ad esempio, ho deciso di lavorare non sui quattro valori dei nucleotidi e dell'RNA, ma di lavorare sui 64 diversi valori dei codoni, delle triplette di nucleotidi. Questo perché mi ero reso conto, secondo il mio gusto, che ripetere, diciamo, quattro note per un'ora poteva essere eccessivamente elementare o, secondo la mia sensibilità, no, non così interessante, mentre poter agire sulla struttura del genoma analizzando appunto la sequenza degli amminoacidi che poi portano alla costituzione delle proteine e dei geni dell'RNA mi permetteva di costruire delle evoluzioni timbriche che erano più vicine a quel suono ideale che io comunque immaginavo prima di relazionarmi. E allora che cosa succede? Succede un fenomeno di tipo dialettico. C'è una soggettività, c'è un'idea dell'opera che ha in mente il compositore, e in quanto soggettiva è un'idea che rispecchia la biografia, la vita, la sensibilità del compositore, che si confronta con un oggetto esterno che ha una sua struttura geometrica cristallina ben precisa e che non ha relazioni con la psicologia dell'autore. Da questi due opposti ne nasce una sintesi, mm-hmm. È questo che io trovo interessante. Quindi limitare da un certo punto la presenza dell'io, dell'autore, o comunque in qualche modo confrontarlo con un'oggettività del mondo esterno.
Ecco, questa affermazione ti fa onore, perché credo che oggi viviamo in una ipertrofia dell'io, dell'ego, soprattutto nell'ambito che io conosco molto bene, dei compositori, come sai anche te, c'è una grande ricchezza di messa in evidenza del proprio ego, e il fatto invece di sentire il bisogno di un confronto ti fa onore, e credo che appartenga anche alla tua storia personale, perché quando tu parli di fare una sintesi fra le varie discipline, mi viene in mente un tuo maestro, che è Giorgio Gaslini, sì, che già negli anni 60 parlava di musica totale. Sì. Mi viene in mente il fatto che tu lavori molto per il teatro, mi viene in mente anche il fatto che tu lavori molto per il film, per il cinema. Quindi sono tutte situazioni in cui c'è un confronto, non c'è soltanto un'idea musicale che deve essere portata a termine, ma poi ci si deve appunto confrontare anche con le immagini, con le scene, e con una concezione aperta, come appunto quella di Gaslini, una concezione aperta del fare musica.
Sì, io ho sempre pensato che in qualche modo l'autore deve scomparire dinanzi alla propria opera, cioè non deve fare ombra col proprio ego, no? Alla propria creazione. Quindi anche quando mi sono trovato a collaborare con artisti di altre discipline nell'ambito del teatro, del cinema, cioè mi sono sempre dato con molta gioia questa idea che poi il progetto, certo, fosse in qualche modo collettivo, che il pubblico deve essere attento o alla narrazione della storia, o comunque appunto a questo contenitore che anche nel caso del teatro, del cinema, va a colpire più sensi. E quindi sì, mi viene naturale, insomma, non utilizzare l'espressione artistica come una sorta di palcoscenico per la mia persona, insomma, anche
Senti,
forse
ma l'elettronica, ci dici due parole su come lavori con l'elettronica?
beh, io in genere utilizzo dei software che mi permettono di costruirmi da me gli strumenti elettronici. Mi diverto proprio, e a volte devo dire che anche se inizialmente uno potrebbe pensare che un processo, quello di essere liutaio elettronico, oltre prima di scrivere per lo strumento che mi sono costruito, uno potrebbe pensare che è un processo molto lungo. In realtà no, perché costruendoti da solo il tuo apparecchio elettronico, software nel mio caso, però ne hai una conoscenza approfondita. Quindi molte volte, quando mi confronto con allievi, con altre persone che utilizzano magari dei software, delle apparecchiature commerciali acquistate, eccetera. Poi in realtà cosa succede? Molto spesso le utilizzano al 10% o con le loro preimpostazioni, quindi si arriva poi a un suono che è abbastanza consumato, ecco, già da altri ascolti. Quindi io, nel caso, tra l'altro, di questo lavoro, ho utilizzato sia dei software, sia un linguaggio Lisp per la stesura della partitura, perché comunque il lavoro è pensato con una parte di scrittura e una parte di liuteria elettronica che poi interpreta la partitura che ho scritto. Quindi ho utilizzato un software, un Lisp, per la stesura della partitura, e poi ho utilizzato un software per la programmazione di questi moduli sonori, plugin, che trasferivano, appunto, mi costruivano attraverso tecniche di sintesi additiva, sintesi FM, rendevano sonori queste relazioni fra gli amminoacidi del genoma. E quindi per questo è stato, insomma, un lavoro che mi ha
Ah,
impegnato diverso tempo, ma
ci
in realtà
credo.
non vedevo altre strade, insomma. Quindi tendenzialmente, ecco, opero dal punto di vista tecnico in questo modo.
Bene, io ti ringrazio. Vogliamo dire anche che sei un organizzatore.
Sì.
Questo, anche questo mi fa piacere perché il musicista che si rinchiude nel proprio studio, la cosiddetta, no, torre d'avorio, è sempre un musicista che ha un distacco rispetto alla società, rispetto a quello che avviene nella quotidianità. E invece bisogna anche un po' sporcarsi le mani, bisogna un pochino anche vedere come, quando, perché le cose vengono realizzate e quindi darsi da fare anche nella parte più concreta, e non soltanto più intellettiva e speculare della musica. Noi stiamo collaborando per il centenario della Società Italiana di Musica Contemporanea, possiamo dirlo, no, Alessandro, che il 21, 22, 23, se non sbaglio, di luglio, tu hai organizzato a
Questo a
Cortona
Cortona una
3 giorni di
tre
collaborazione con noi.
giorni celebrativa dei 100 anni della SINP, della Società Italiana di Musica Contemporanea, che vedranno una giornata di congresso, conferenza, ovviamente aperto a tutti, a soci e non soci, con la partecipazione appunto tua, di Renzo Cresti, insieme al presidente Andrea Talmelli. Poi il giorno successivo avremo un interessantissimo concerto lirico con la soprano Lorna Windsor, che farà sentire delle partiture poco conosciute dei soci fondatori, quelli che nel 23 fondarono la SIN, quindi abbiamo Respighi, Casella, Alfano, D'Annunzio come librettrice, come autore di queste liriche che poi sono state musicate, quindi come nasce la SIN, ecco, qual era la sensibilità contemporanea in quegli anni lì, e poi la terza giornata, il terzo concerto, si concluderà con un recital di Roberto Fabriciani per flauto solo, flauti solo, che porterà alla luce lavori più recenti di compositori SIN e omaggi a figure importantissime del Novecento recentemente scomparse come Silvano Bussotti e Ennio Morricone.
Bene, così abbiamo avuto modo anche di anticipare questi tre giorni che stai organizzando per il centenario della SIN.
E ringraziamo il Comune di Cortona e il Centro Cortona Sviluppo che ci dà la possibilità di fare questo.
Allora, in conclusione io inviterei veramente gli ascoltatori della nostra radio a sentire con attenzione, con partecipazione, il brano di Alessandro Greco, perché, come dicevo prima, è riuscito ad avere un'ispirazione particolare attraverso la scienza e a trasfigurarla in suoni che sono estremamente piacevoli, come una composizione che ha qualcosa anche di classico al suo interno e che mi porta ovviamente a fare i complimenti ad Alessandro e augurare a questo brano una bella fortuna, se lo merita. Grazie.
Grazie.
Molte grazie, riprendiamo allora la linea da studio ringraziando Renzo Cresti e Alessandro Greco per questa introduzione e ricordiamo che questa modalità che andremo a sentire adesso dell'opera di Alessandro Greco è una prima rappresentazione in esclusiva e rispetto anche a quello che poi si troverà, Alessandro, se puoi dirci anche qualcosa come modalità, è un ascolto unico rispetto invece al frazionamento che sarà trovato a disposizione di tutti.
Sulle maggiori
piattaforme.
Piattaforme, sì, il brano viene proposto, frazionato a seconda delle proteine. In ascolto, tra l'altro, binaurale, quindi ascoltandolo in cuffia avete la possibilità di sentire un suono che vi avvolge a 360 gradi. E invece qui abbiamo un'esclusiva appunto di un ascolto binaurale e unico senza soluzione di continuità, che è il vero senso poi questo dell'opera, nel senso che per capire anche tutta l'evoluzione, la ripetizione dei vari frammenti di genoma, acusticamente lo si coglie attraverso un ascolto attento di circa, insomma, un'ora. Insomma, contento di questa possibilità che do alle persone di poter sentire il mio lavoro e come è stato in realtà concepito.
Grazie ancora Alessandro Greco, grazie ancora Renzo Cresti.
Grazie a voi.
Amici in ascolto, prepariamoci alla fruizione completa di SARS-CoV-2, Alessandro Greco. A voi la linea.